e non mi dire di sorridere, chiedimi di lottare, perché lottare è vivere. Non credo alle sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tona che nere con le fibbie bianche. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Restare, esistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample è terribilmente serio, chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da hit parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Message in the hardcore sound. Message in the hardcore sound.
Allora andiamo in diretta, 21:17 minuti.
In ritardo, ma logicamente, come sappiamo, cioè come sapete, abbiamo qualche piccolo problema logistico.
Ma questo
non è un problema, perché se loro sono fatti, hanno fatto 20 mesi di lotta partigiana sulle montagne, nelle condizioni nei quali ben sappiamo, non sarà certo questo a spaventare noi nel potere.
No, infatti, stringiamo un po' i denti.
Esatto, anzi, come sempre ringrazio Frank che si prodiga per poter portare avanti la trasmissione delle nostre memorie partigiane, che come ogni mercoledì cerchiamo sempre di proporre storie, temi e anche, come da non tanto, anche parliamo anche di altri problemi che riguardano resistenze sul posto di lavoro, resistenze comunque in ogni paese dove c'è qualcuno che lotta per non essere oppresso, perché logicamente c'è chi sfrutta e chi viene sfruttato. Noi chiaramente siamo contro chi ci vuole sfruttare in ogni dove, perché ogni paese è una resistenza che fa in qualche parte, in qualche posto c'è sempre qualcuno che continua a lottare, a ergersi contro il sistema capitalista che vuole solamente una batteria di schiavi.
E che ha paura, come esatto. Dimostra anche il fatto che se abbiamo qualche problema tecnico, se cominciamo in ritardo, è proprio per un tentativo da parte
delle forze
del disordine, che alla fine poi sono soltanto gli esecutori materiali di voleri di altri mandanti.
Esatto.
Siamo senza sede, siamo senza la nostra strumentazione principale, trasmettiamo con mezzi un po' di fortuna, e alle volte bisogna un po' usare una mano delicata per farli funzionare.
Esatto, però questo non ci spaventa, perché anzi ci gratifica, perché vuol dire che hanno paura.
Assolutamente.
Perché vuol dire che questo, cioè comunque in ogni caso, è sempre un segnale di paura, perché vuol dire che a qualcuno diamo fastidio. E questo ci
è fieri di dare.
Esatto, essere fieri di dare fastidio a qualcuno, perché vuol dire che quello che facciamo crea problemi a queste forze del disordine.
Assolutamente sì. La settimana scorsa non siamo andati in onda, torniamo in onda questa settimana, e con questa settimana chiudiamo con Luigi Meneghelli, con I Piccoli Maestri, un libro che abbiamo intrapreso ormai un mese fa.
Sì,
adesso siamo, lo salutiamo con
esatto,
l'ultima lettura.
Esatto, logicamente, perché comunque trattiamo un po' i libri, i brani, anche perché sono libri che meriterebbero mesi interi volendo. Però cerchiamo di proporre un po' di tutto per dare spazio a tutti quanti quelli che la lunga fila, lunga schiera di combattenti per la libertà che dopo l'8 settembre del 43 e anche prima comunque hanno dato la propria vita, purtroppo in tanti casi, non in pochi casi, hanno dato la propria vita per poter scacciare il tedesco invasore, il serbo fascista, ma non solo appunto il discorso del tedesco invasore, proprio per liberarsi di un regime che opprimeva la povera gente, di sicuro non creava né lavoro né pane, come si suol dire.
Assolutamente.
E quindi noi portiamo la storia di questi ragazzi, anche perché sentiamo di parlare di ventenni, ventiduenni, c'è anche l'anziano confinato, il vecchio combattente di Spagna, come per esempio abbiamo letto la storia di Giovanni Pesce, Visone, ma ci sono anche ragazzi diciassettenni, quattordicenni, quindicenni che comunque fanno la staffetta o comunque danno il loro contributo alla resistenza per poter appunto liberare il paese da una banda di sgherri, di servitori del sistema capitalista che in quel famigerato primo settembre 39 è iniziato a portare il terrore per l'Europa e non solo.
Sì, dai, direi che con il ritardo iniziale esatto. Abbiamo rubato un po' di tempo a trasmissione, quindi andiamo subito al vivo della lettura.
Mentre appunto il nostro Luigi abbandona il Bellunese, perché comunque lì era una zona dove comunque si trovavano un po' a disagio e non riuscivano magari a capirsi perché era un posto loro straniero, si sono tornati in altipiano. L'appuntamento era che all'11 di maggio ci troviamo a questo cippo. Il cippo in questo caso è quello che è sopra l'Ortigara, che è un monte nudo, come spiega lui, e bisogna vederlo quanto è nudo per credere. Il cippo c'era, tutto il resto era un enorme mucchio di sassi scheggiati. La natura avrà gettato le basi, ma poi dovevano anche essere sollevate quei cannoni, sasso per sasso. C'erano alcuni residui di guerra arrugginiti, una certa abbondanza, purtroppo, di ossi di morto. L'Ortigara, piccola nota storica, fu una montagna nell'altipiano appunto dove venne combattuta una delle più cruente battaglie nel giugno del 17, dove trovarono la morte più di 40.000 soldati dell'esercito sia austro-ungarico che comunque italiano, e una certa abbondanza di ossi da morto. C'erano camminamenti e postazioni, una specie di frana generale del monte. Dalla cima, guardando verso la Val Sugana che è lì sotto, si intravedeva a 5 minuti di cammino, sempre sulla calotta terminale del monte, un casottino. Andammo a vedere dove avevano fatto i malgari ed era un buon posto da passarci la notte. Era un po' visibile la Val Sugana, ma lì a 2000 metri non ce ne importava niente. Prima che venisse buio, scelsi una lunga tibia bianca e ci scrissi a matita: «Lelio, siamo nel capanno nord-ovest», nel caso che arrivassero mentre dormivamo. Ora l'appuntamento mi pareva una gran stramberia, uno squarcio di purismo così azzardato da confinare con l'idiozia. Dentro di me pensavo: non arrivano. La prima mattina andammo fuori appena svegliati e pareva tutto uno scherzo. L'Ortigara era scomparso. Eravamo in un gran campo abbagliante, molto inclinato e riconoscibile. Vedevo però che in alto il cippo che spuntava dal loro superiore di questo campo sopra c'era un lago turchino e bellissimo. Il sole di maggio già era alto. La neve ci mise allegria, ce ne sono stati 10 centimetri e il sole la scioglieva con una sorta di insolenza. Avevamo legna nel casotto, c'era una specie di focolare, accendemmo il fuoco per scaldarci, perché alla notte avevamo parte dormito e parte tremato di freddo, ma più tremato che altro, il caldo che faceva questo fuoco non era un granché, mentre invece l'abbondante era il fumo. Tenendo aperta la porticina il caldo usciva tutto, il fumo invece non usciva, meglio, dicevo io, così non lo vedo in Valsugana. In realtà non importava proprio niente, chiacchieravamo tra i vortici pungenti in questo casottino, in cui ci si stava appena, le nostre lacrime picchiavano boriosamente sul pavimento che era di sasso. Andai su al cippo in ispezione. Al mio ritorno, Nello stava sulla porta, aveva la faccia tutta nera, i riccioletti biondi, pareva un oro spruzzato di caligine, e le labbra più vive, come se avesse il rossetto, gli occhi azzurri sembrano molto chiari, indifesi. Era vestito da inglese, io mezzo e mezzo, questi panni inglesi, ce li avrà dati il castagno, non mi ricordo più. Parlammo a lungo quel giorno, su davanti al fuoco, nel fumo acre e profumato. Nello mi disse cosa pensava di fare dopo la guerra, erano progetti seri e modesti. Io mi sentivo vagamente commosso, facevo il secondo anno all'università. Non si può neanche dire che fine abbia fatto Nello di preciso, di quelli che erano con lui in quel momento, non era stato vivo neanche uno. Fu qualche settimana più tardi, sull'orlo dell'altipiano, non molto lontano dal punto dove eravamo, e presso a poco nella stessa posizione, sotto l'orlo in vista della Valsugana. È lì che poi ho trovato, io ho una mezza idea che a guardarlo bene quel giorno, questa cosa si sarebbe potuto distinguere. Il secondo giorno, verso la metà della mattina, facemmo un giretto sulla calotta col parabello in collo, e ci eravamo fermati a guardare il panorama del cimo 12. E io dissi a Nello, hai fame tu? Lui disse, insomma, e io mise a ridere, disse, allora andiamo a cucinare un po' di tè. Lo cucinavamo come a casa, facevamo il caffè con la cicoria, mettevamo il tè in un barattolo d'acqua, quanto ce ne stava, e poi lo lasciamo a pippare sul fuoco, veniva piuttosto scarico, ma così c'è più sostanza. Quando ebbi detto le parole un po' di tè, arrivarono i colombi, erano due, penso che facessero anche loro un giretto come noi, dovevano essere arrivati da sinistra, con poche sventolattine dalle ali, si erano posati a 4-5 metri da noi, si guardarono un momento, poi uno riaprì le ali e ripartì, e l'altro gli andò dietro, andarono su 2 metri come piccoli elicotteri. E subito tornarono giù, presso poco, alla stessa distanza di prima. Ma un po' di destra, questa volta ci voltavano le spalle. Questi colombi si misero a saballare come fanno loro, guardando il panorama. Io penso che si dicessero qualcosa con il loro stile altezzoso. Muovendo la testina di qua e di là, a scatti, io e Nello eravamo stati fulminati alla stessa idea. Io feci segno con gli occhi, vuoi sparare tu? Nello fece segno, spara tu, ed effettivamente in cuor mio gli davo ragione, perché io ho mira. Bisognava prendere tutti e due se possibile, ma col parabello, madonna, dovrebbe essere possibile prenderne anche 33 in fila. Eravamo immobili, deglutivamo forte per la paura che andassero via. I due colombi continuavano a fare la loro scenatina senza curarsi di noi. Erano posati su un mucchietto di pietre, erano abbastanza grossi, lustri di piumaggio, color ardesia, con macchie glauche. Sono un po' troppo colombi, pensavo, non sembrano neanche veri. Sollevai il parabello a mezzo millimetro per volta, liscio, 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 finché fu all'altezza giusta, poi mi concentrai sulla mira. Devo dire che a quei tempi, quando mi concentravo su una cosa, qualsiasi tenere, prendere, spingere, ma a fondo fino a non capire più nulla, ottenevo risultati straordinari, era una mia tecnica psicologica, una specie di yoga attivistico. Il parabello aveva un mirino tondo, c'era stato largo 1 centimetro, farci entrare i colombi era niente, il difficile era portare i capini, che scattavano di qua e di là, a coincidere col centro ideale del cerchietto. Mi concentrai, quando mi parve di non capire più nulla, sparai. Ora mi rendo conto che forse sarebbe stato meglio sparare a colpo singolo, invece per ingordigia sparare a raffica, cucendo in aria le immagini delle due testine. Quando la raffica fu finita, ricominciai a vederci. Lì davanti c'era il mucchietto di pietre, e più là la sagoma di cima 11 e quella di cima 12. E più là ancora c'era il cielo con un pettinato di nuvole, attorno a noi c'era una grandinata di bossoli di ottone. Sopra si era formato un nuvoletto leggero che galleggiava a mezz'aria. I colombi però non c'erano più. Dove sono? Dissi. Non lo sapeva neanche lui. L'area per qualche chilometro intorno era perfettamente vuota. Cercammo a lungo tra le pietre, ma non c'era nulla. Solo una piccola piuma grigio ferro che mi appareva di colombo e Nello no. E su una scaglia di sasso una macchiolina scarlatta che a Nello pareva sangue di colombo e a me no. Nello disse, sono sicuro che li hai presi. Anch'io ero sicuro, ma fa piacere sentirselo dire. Andiamo a cucinarci un altro po' di tè. Alla terza mattina uscii a prendere la neve per il tè. E c'erano due uomini in piedi sul crinale, sotto il crinale a uovo, grigio chiaro, e in mezzo a questi due in piedi, dietro di loro, su un fino in cima, al cielo azzurro, al cielo aria azzurra. Erano di 3/4, con le spalle dove nasce il sole, mi vedevano ma non facevano segni, io esultavo dentro di me, perché se quello dietro di due era uno che non avevo mai visto, quello davanti aveva la sagoma e movimenti legnosi, e il ciuffo biondo paglia che significavano l'elio. Gridai il suo nome agitando la mano in aria. E anche loro si misero a fare saluti, mi venne un entusiasmo di piacere, non sapendo dove cominciare, sparai una raffica in aria, venne fuori Nello tutto affumicato col parabello in mano, gli dissi, sono arrivati, eccoli là, e ci avviamo sparando altre raffiche, questa era una sciocchezza da bambini, ma era per dire in fretta l'elio, qua ci sono armi e caricatori da sprecare, in pochi minuti eravamo in cima. Lo spettacolo di questi due era abbastanza commovente, erano un tappeto da così lontano, ora non dicevano praticamente nulla, parlavo quasi solo io. Io sono fatto così, che quando sono commosso riesco facilmente a parlare. Invece lei è il tipo opposto, non parla quando è commosso, e del resto, neanche quando non è commosso. L'altro era russo, e naturalmente non parlava, ma faceva un sorriso simpatico. Mostravo direttamente a Lelio il mucchietto degli ossi da morto, comprese le tibie, su cui avevo scritto il mio messaggio. Oggi che so quanta fame aveva, mi domando se è concepibile che gli sia venuto l'impulso di rosicchiarseli. Sarebbe stato interessante vederlo mangiare i caduti della Grande Guerra, lui che ha sempre avuto una pietas molto spiccata per tutto ciò che riguarda la Grande Guerra. Abbiamo armi, dissi, parabelli come questi e mitragliatrici inglesi e bombe a mano, belle, di quelle a pera coi quadretti, disse Lelio. E quintali di esplosivi e detonatori che sono tubetti di rame. Se si dà una morsicatina a questo tubetto di rame, sono pieni di acido. Dentro si rompe una specie di bottiglietta, l'acido comincia a mangiare il filo. Ci sono quelli da mezz'ora e quelli da un'ora, da due a tre. Quando si rompe il filo, scatta una molla e il tubetto salta per aria. Scendemmo al casotto, gli offrimmo un po' di tè. Non avete pane, disse Lelio. Avevo finito pan biscotto ancora il primo giorno. Non c'erano che briciole frammiste alla pelliura del sacchetto e una crosta di formaggio. Spiegammo però che al campo c'era abbondanza. Ci avevamo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a due o tre ore di strada alla Marga Fossetta. Era una bella parte del Tipiano, nuova per me, boschi di conifere, valloncelli, circhi e bastoncini di roccia. Qua siamo padroni noi, diceva Lelio. Scendevamo tra i pini, si sentì uno sfregamento di rami e c'era una voce brusca che gridava, alto là. Andammo tutti a terra molto bene, io e Lelio avevamo un po' imparato il corso. Nello avrà copiato, era stato di artiglieria. Il russo sapeva tutto, si era una specie di craterino naturale, io e Nello coi parabelli strisciamo fino a loro per spiare. A 30 metri... c'erano alcuni uomini a terra con gli schioppi puntati e uno mezzo inginocchiato un po' più avanti con lo schioppo puntato anche lui, benone. Le probabilità che non fossero partigiani non erano alte in quella zona. Io però ero nuovo, non mi era facile fare una stima. Partigiani, disse. Mettete giù i fucili, disse quello mezzo inginocchiato, e venite fuori a uno con le mani in alto. Metteteli giù voi, dissi io, venite avanti voi con le mani in alto. Per un po' ci scambiamo inviti, poi lui disse. Vi do mezzo minuto, sennò cominciamo. Io sarei impulsivo di natura, ma nel bisogno rinsavisco. Non drammatizziamo, dici. Vuoi che ci spariamo addosso tra noi? Andai fuori tenendo il parabello nella mano sinistra, lontano dal corpo e con la canna in alto. Non facciamo fesserie, disse avviandomi verso di loro. E loro per fortuna non ne fecero. Così ci riunimmo tutti e facciamo conoscenza. Erano con un gruppo che era su da qualche settimana. Quello che era stato a mezzo ginocchio si chiamava il Cocche. Aveva 30 anni, ciuffi di barba e il temperamento un po' di mulo. Mi fece varie domande abbastanza amichevoli, chi eravamo e cosa e come cosa. Ho capito, disse a un certo punto, voi siete i badogliani. I badogliani sarete voi, dissi io. Noi no, disse il Cocche, noi siamo i comunisti. Questo mi chiuse un po' la bocca, ora venite con noi al campo, disse il Cocche, una formalità, ma questa è la nostra zona. Io gli spiegavo tutto per bene, ma lui diceva che aveva ordini, io segretamente ammiro quelli che stanno agli ordini, però questi suoi ordini non vedevo perché fossimo tenuti a obbedirli proprio noi. Arrivammo più volte a un punto morto. Quanto è lontano il campo, disse Lelio. Il Cocche disse mezz'ora. A un certo punto, disse Lelio, potremmo anche andare al campo. Andammo, per la strada il Cocche disse, oh, arrivando al campo, i vostri schioppi li portiamo noi. Benissimo, dissi io, noi portiamo i vostri. Ma il Cocche voleva portare i nostri e anche i suoi, questo rischiava di rovinare un po' tutto. Proposi scherzando in parte che loro portassero tutti gli schioppi, senza pallottole in canna e noi tutti i caricatori. Naturalmente il Cocche non aderì. Queste dispute erano accademiche, sapevamo di essere tra amici, era questa solo questione di dignità. Alla fine disse al Cocche, senti, noi gli schioppi te li diamo, a patto che tu prendi atto, e poi riferisci che te li diamo di nostra spontanea volontà da portare fino al campo, perché sei testardo, poi noi siamo anche stanchi. Va bene, disse il Cocche, gli demmo gli schioppi. Sai, disse il Cocche, quando li ebbero in mano, io ho l'ordine di requisire le armi. Però in questo caso non hai requisito un tubo, dissi io. No, disse lui, ma ho requisito le armi. Vai mona, dissi io. Arrivando al campo, il Cocche si spostò un po' dal gruppo. I suoi compagni si misero al passo e automaticamente ne facevamo quasi la figura di prigionieri. Qui la memoria mi fa uno sgambetto, non ricordo più dove fosse il campo. E quando e come saltasse fuori, anche il campo non me lo ricordo più. Sarà stato per sé poco a mettere la strada a far ortigare la Marga Fossetta. La luce sì che me la ricordo, era color cachi, calda, poco meno che arancione. In questa luce... siamo davanti a questo capo, il Cocche fa rapporto, ci presenta come fermati e disarmati. Al partigiano Cocche disse io, manca solo il senso del ridicolo. Cominciò a dare il breve resoconto, il capo conosceva Antonio Giuriolo e disse che era contento di sentire che era sull'altipiano e cominciò a fare le scuse. Allora io mi misi immediatamente a difendere l'operato del Cocche e dissi quanto scrupoloso, puntiglioso e simpatico l'avevo trovato. Il capo disse che se volevamo favorire, dato che il rancio era pronto, e io per bagolo cominciai a rifiutare dicendo che non volevamo far tardi per vedere se a Lelio sarebbe andato in svanimento. L'altro sgambetto alla memoria, cadiamo con i quattro ragazzotti che eravamo fuori dalla memoria, sempre in una luce la cui impostazione generale era color arancione. Sopravviene un orgasmo melmoso, noi siamo tutti qualcosa di caldo e liquido, in un recipiente che teniamo tra i ginocchi. Sprofondiamo fuori dalla memoria. Si ricomincia quando incontriamo Antonio e due inglesi, Walter e Douglas, alla maga che chiamavamo Fossetta. gli abbiamo portato qualcosa da mangiare, dovevano avere una brutta fame anche loro, però bisogna dire che Antonio pareva sempre un po' fuori da questa nozza rossa dell'etica della fame. Forse perché non era più vecchio di noi, i due inglesi erano duri come chiodi, benché gentili al centro, come io ho spesso trovato che sono nel loro intimo gli inglesi quasi femminei. La maglia era vuota, nuda, in tutta la zona dell'altipiano le maglie quell'anno furono senza occupatori. Naturalmente la gente aveva paura, inoltre le autorità facevano i loro divieti contando di affamarci. Questo era un errore. Fame ne avevamo già tanta che affamarci di più era praticamente impossibile. Ma le autorità tentare non nuoce, a noi delle autorità non ce ne interessava niente e si prendeva per naturale che le maglie fossero vuote. Questa maglia era però sicuramente vuota e nuda, c'era intorno una pulizia, una povertà, una lindura che mi turbarono, sentivo un fondo di contentezza turbata, piacere fisico di dire qualche parola in inglese e pudore. Antonio e gli inglesi si aggiravano di qua e di là con aria quieta e circospetta, rosicchiando quello che avevamo portato e chiacchierando un po'. Notai che parlavano tutti sottovoce, io e Nello stavamo ad ascoltarli, così deve essere stato per i primi cristiani, quando gli arrivava un apostolo in casa. Antonio non era solo un uomo autorevole, 10 anni più vecchio di noi, era un eroe della catena apostolica, quasi un uomo santo. Senza di lui non avevamo veramente senso, eravamo solo un gruppo di studenti alla macchia, scrupolosi e malcontenti. Con lui diventava tutta un'altra cosa, per questo uomo passava la sola tradizione alla quale si poteva arrossire e dare il nome di italiana. Antonio era un italiano, in un senso in cui nessun altro nostro conoscente lo era. Stando vicino a lui ci sentivamo entrare anche noi in questa tradizione. Sapevamo appena ripetere qualche nome, Salvemini, Gobetti, Rosselli e Gramsci. Ma la virtù della cosa ci investiva, eravamo catecumeni, apprendisti italiani. In fondo era proprio per questo che eravamo in giro per le montagne, facevamo il fuorilegge per Rosselli, Salvemini, Gobetti, Gramsci, per Toni Giuliolo. Ora tutto appariva semplice e chiaro, sospiravamo di soddisfazione perché era arrivato Toni. E anche nelle rocce, nel bosco, pareva che se ne vedesse un segnale.
E direi che possiamo prenderci una pausa musicale.
Cosa dedichiamo a questi nostri giovani vicentini?
Beh,
Barricata Rossa.
Visto che sono arrivati i comunisti.
Esatto.
Fa piacere vedere che siete sintonizzati, anche se siamo partiti con un po' di ritardo, anche se la radio sta affrontando un periodo un po' complicato e ci fa piacere sentire e vedere che insomma non siamo soli, ci tenete compagnia e noi cerchiamo di tenerla a voi con
esatto,
le nostre letture.
Appunto narriamo le letture di questi ragazzi che in questo momento ci troviamo nell'altopiano di Asiago, nel Vicentino, che fu teatro di scontri abbastanza anche cruenti, e quindi vogliamo portare le storie di questi ragazzi che andavano, adesso noi magari passeggiamo su questi posti di bellezza, natura, mentre 70 anni fa anche lì
erano dei cimiteri.
Esatto, erano dei cimiteri.
E allora andiamo avanti con la lettura.
Appunto, e riguardi a Occidente, corno di Campo Bianco, corno di Campo Verde, il parapetto a sud, il Portule, lo Zingarella, lo Zebbio, il Colombara, il Fiara. Dentro il paese incantato, bosco secco, Keserle, Mitterval, cima delle Saette, bosco di Laresi, scoglio del Cane. Sul fianco oriente la cicatrice del canale del Brenta, nord della cintura, la galassia di pietra. Cima 11, l'Ortigara, Caldiera. Cima Isidoro, il castellone di San Marco, un confine ultimi al mondo. L'accampamento del Castagna è sotto il corno di Campo Bianco, da lì scende dritto a sud un solco piatto che si chiama Val Galmarara, il nostro valle occidentale. La Val Galmarara, appunto, come dice Meneghello, sembra un piccolo paese delle fate, perché è veramente è un posto incantevole. E lì transitavano appunto per portare gli attacchi ai tedeschi di stanza ad Asiago, perché per chi non conosce quei posti è veramente difficile muoversi. C'erano modesti collegamenti con Asiago e gli altri paesi della conca, che è sempre altipiano tecnicamente. La parte abitata, graziosa, altipiano a 1000 metri di quota, mentre noi dentro i monti eravamo assai più alti, tra i 1500 e i 2000 per lo più. Ogni tanto dai paesi della conca ci arrivava una staffetta, un messaggio, un carretto. Un giorno, da uno di questi carretti, saltò giù un ragazzo di Vicenza, uno delle industriali che conoscevo solo di vista, Dante. E dopo avergli chiacchierato 5 minuti, mi dissi con un gran sospiro di sollievo: ora il vicecomandante lo fa voi, come vero il signore. Il comandante era Antonio, si capisce. Ma io non intendevo più neanche vicecomandante, in questo mi ingannavo. Perché se è vero che da quel momento il nostro capo tecnico militare fu Dante, specie quando Antonio non ci fu più, e che a lui dobbiamo quel tanto di energia ed efficienza militare che a tratti riusciamo a esprimere. È vero anche che né io né gli altri miei compagni la smettevo mai del tutto di vicecomandarci a vicenda. L'idea del soldato puro, il partigiano semplice che mi attirava romanticamente, non si attanagliava ai nostri temperamenti, eravamo tutti vicecomandanti per natura. La nostra disciplina era discorso, ciascuno era l'eminenza grigia degli altri. Arrivavano via via i nostri compagni vicentini, Enrico e Bene, arrivarono insieme. Un giorno, tornando al campo, li trovai arrivati, erano nella cavernetta. Enrico in piedi maneggiava un parabello, Bene seduto per terra, tentava di gessarsi gli scarponi, che erano magnifici, pieni di occhiali di spaghi. Ci arrivava a fatica perché era piuttosto in carne in questo periodo e soffiava e sbuffava. Non si capisce perché Bene arrivasse così, con qualche giorno di ritardo. Ma era nel suo stile, l'antiretorica era in lui negligenza, sprezzatura. L'idea del gentleman armato che non ha mai fretta, Enrico era un'esplosione di vitalità. Era l'unico di noi che ci prendesse letteralmente gusto a fare il partigiano. Forse perché ci prendeva gusto tutto quello che faceva, viveva di gusto, con una certa sfoga spazientita. Era magro e focoso. La nostra paura della retorica non lo toccava. Per lui queste cose, retorica, antiretorica, non esistevano. Storie si vive in un modo solo. C'era una traccia di fretta in tutto ciò che faceva. E più gli piaceva, più aveva fretta. Aveva un ciuffo spettinato ed ogni tanto lo mandava via con la mano. Quando era nervoso continuava a mandarlo via, ed ora è sempre un po' nervoso, impaziente, a corto di tempo. E ora sembra anche giusto che fosse così, dato che è morto il ragazzo. Dell'arrivo di mare non mi ricordo più. E a un certo punto c'è anche lui, grosso come Robert Mitchum, è un grandissimo tacitore. Lui ricorda che quando arrivò nessuno gli fece saluti, anzi, fu perché arrivò col pane, gli avevano dato un sacco da portare su. Approfittando che ce n'era un sacco Asiago, lui veniva su, fu sopraffatto e depredato immediatamente. E per un quarto d'ora nessuno si occupò di lui, poi lo salutammo. Arrivò anche con un maglioncino blu scuro, un basco nero, Renzo, fratello giovane di uno dei miei più cari amici. Era timido, un mingherrino, ovviamente testardo, e ancora un ragazzino, pensavo, devo stargli attento, perché dava l'impressione di un pollastrino col collo ese. San Cicche, Sam Neck, e lui che poi diventò Tempesta. E fu adunata la scuola di Tony Giulioli in Altipiano, la nostra bella scuola. Anche come studio eravamo ben distribuiti, uno lettere, due di medicina, uno di legge e due di industriali, uno di matematica e uno di filosofia. Eravamo in 9 contando anche Rodino, che era da Vicenza, ma non so bene come stesse con gli studi. Del resto, entro qualche settimana, una mattina, a pochi passi da me glieli troncarono. L'ho detto che c'entra il 9, quei tre stranieri, il russo si chiamava Vassilli, eravamo in 12, attorno ci si veniva aggregando squadre di asiaghesi e vicentini vari. Mancava qualcuno dei nostri compagni di Vicenza, per una ragione o per l'altra non c'erano Bruno, Marietto e Gigi e qualche altro, ma in cambio due o tre erano nuove reclute. Non c'era il più bravo di tutti, Franco, perché aveva una gamba offesa e stentava a camminare anche in città. era così bravo che ci sarebbe convenuto portarcelo su con la barella, a portarcelo dietro le nostre eventuali azioni, in modo che le potesse vedere e spiegarcene il senso. E magari anche dipingere, perché dipingeva paesaggi cittadini con tubi rossastri tratti in verde. Ad ogni modo la cosa non era praticabile, anche perché c'era quest'altra difficoltà, che quando Franco era intransigente e severo nell'impostazione delle cose, tanto era mite quando si trattava di fare del male a persone in carne e ossa. E quindi è praticamente certo che dovevano venire gli spari concreti, avrebbe cercato la sua barella di dissuaderci dallo sparare o almeno nel mirare, e chi lo sa se non sarebbe arrivato addirittura agli spintoncini per farci fallire i colpi. Quei giorni sono avvolti in aria di confusione, da allora ne parliamo quelli che siamo ancora qua, ma una versione ufficiale non esiste, il nostro canone è perduto, la cronologia è caleidoscopio, ciascuno delle sue ancore, i cavi si intrecciano a sghimbescio. I primi giorni non era ben chiaro se furono ospiti a Castagna o temporaneamente fusi con lui. La questione non si poneva, c'era un trambusto come un piccolo formicaio dopo la pioggia. Si era spesso fuori in pattuglia, a gruppi, a coppie, singolarmente. Un momento si annunciava una cosa, un momento l'altra. Il giorno prima che arrivassimo noi dalla Fossetta, i fascisti di Asiago erano venuti a fare le loro smargessate agli imbocchi di Val Galmarara. Furono accerchiati e poi rimandati a casa. Veramente c'erano due partiti, quelli delle vie di fatto e quelli del rimando. E questi ultimo prevalse come era forse giusto in una guerra fra conoscenti e paesani. Anche perché uno o due erano stati restati fuori dall'accerchiamento e sarebbero certamente corsi giù al paese a far nomi, con effetti imprevedibili, date anche a Asiago, i nomi sono tutti uguali. Allora però questa storia non mi piacque affatto, hanno sbagliato, pensavo, qui ci sono troppe sfumature locali, ci vuole più radicalismo. Fu questo, credo, nell'assenza di Dante e di Antonio, la genesi spedizione antivacca. Ero stato fuori tutta la mattina con Lelio e Renzo, tornammo al campo, trovammo sulla spianata un crocchio di partigiani che parlavano del Gino in tono abbastanza funebre, dicendo che era nella grotta. Entrammo nella grotta e infatti lì c'era il Gino, affondato in un mucchio di paglia, era andato in licenza la notte prima, e arrivando sul margine della conca di Asiago, impessolito da un riflettore che pareva cercasse proprio lui, aveva battuto la porta della prima casa di una frazione di Camporovere. Per sfortuna era proprio la casa del Vacca, e il Gino, essendo la Cesuna, non lo sapeva. Il Vacca era nella milizia e non aveva aperto la porta, ma la finestra del primo piano, dalla quale aveva scaricato un mitra intero su Gino. Essendo buio, buona parte dell'interminabile raffica andò persa, tranne cinque pallottole. Il Gino mi disse che in quel momento aveva pensato, adesso il riflettore mi trova. Per tornare su al campo ci volevano forse 4 ore per un camminatore normale, il Gino ci mise qualcosa di più. Aveva 5 buchi, tutte dalla stessa parte, segno che le 5 pallottole erano tutte dentro. E per colmo di disdetta, uno di questi buchi era nella pancia, gli altri 2 erano nelle gambe e uno nella spalla. E aveva un bel aspetto, mi ho sempre sentito dire che quando bucata la pancia non scampano. Radicalismo, mi dicevo, mangiando la polenta a mezzogiorno. E proposi di andare subito a rapire il Vacca per rappresaglia. Se Gino muore, pensavo, sarebbe bene scannare questo Vacca sulla pira. La pira, effettivamente sarebbe un'idea, ma diciamo la scaffa. Se poi Gino scampa, vorrà dire che il Vacca ce lo terremo per ricordo. Il finco aderì prontamente, ci avviamo una 15 giù per la Val Galmarara in fila. Che bellezza, studenti e popolani armati. In marcia per questi magnifici greppi, noi gli portiamo un grano di radicalismo, loro hanno tesori di sapienza pragmatica, questa si chiama un'azione, stiamo agendo, mi assaporavo questi concetti, marciando in buon passo, davanti avevamo perfino un paio di vedette, pareva un bel sogno, qualcosa mi gridava dentro allegramente, Nach de Vacca, perché dovesse gridarlo in questa forma non saprei, ma lo gridava così. Renzo camminava vicino a me, io chiacchieravo come più giovane di filosofia, forse mi sono lasciato prendere la mano dall'euforia del momento, avrò detto qualcosa di non abbastanza amaro, o sulla filosofia e sulla vita. Fatto sta che tutto attorno a un tratto sentì che Renzo mi giudicava cieco e illuso, corrotto dall'età e dagli studi, un retore. Renzo dava importanza ai fari dell'automobile, aveva scritto anche una specie di racconto sui fari che vedono passare la strada di gran volata, come un nastro sconclusionato che non finisce mai, o forse il racconto era l'incontrario. La strada che vede passare questi fari sempre uguali, non so cosa vogliono dire, si sente molto a disagio. Renzo era persuaso che ciò che conta sono certi frammenti della realtà, i fari, le strade, uno zappillo di acqua, quelli che si occupano degli altri aspetti del mondo, sono attivisti superficiali, una specie di boy scout della vita. Parte delle mie energie nella guerra partigiana furono impiegate a tenere a bada persone come Renzo, Lelio e Mario, la cui speciale retorica dell'antiretorica era mula e implicita. E al confronto la mia sembrava accademica, una cosa tutta di testa e frivola. Loro si sentivano che erano antiretorici in senso ormonale e dei più sensibili anche con queste complicazioni dei fari. Mi dissi, quando finisce la guerra voglio riflettere a fondo sulla natura della retorica, ora marciamo sul Vacca. Quando fumo a metà della valle dissi al finco, come facciamo, aggiungendo nel pensiero maestro mio. E lui mi diede qualche schiarimento. 2 di noi sarebbero andati avanti a domandare acqua con rivoltelle in tasca. Va bene, dissi io, chi va? Io, disse il finco, e un altro, vengo io, disse prontamente. Poca scelta, mi sentivo come uno che deve andare in pantuglia con Diomede. Scantonammo su per monte interrotto che sovrasta la conca di Asiago e ci fermammo sull'orlo, proprio al margine della boscaglia. Davanti avevamo almeno il pianoro, con tutti i paesetti ben marcati. Il finco mi indicò la frazione che era proprio sotto di noi, forse mezzo chilometro a casa, e la casa che era la prima, facendo rotolare un sasso con la punta del piede. In qualche minuto sarebbe arrivato rimbalzando sulle finestre del Vaca. Ma naturalmente non bisognava avvertirlo, c'era da aspettare una mezz'oretta, l'idea generale era di arrivare giusti con l'ultima luce. Ci sedemmo per terra. D'un tratto il finco mi mise fermamente una mano sul braccio e io trasalì. Capivo che c'era qualcosa di importante da guardare, ma non sapevo dove. Poi vidi che a due passi da noi c'era un leprotto. Doveva essere venuto fuori da un cespuglio ed era arrivato in mezzo alla radura e lì si era messo a sedere. E guardava il panorama, il finco era alterizzato. Avendo la mira che aveva e la pistola in mano, leprotto a due passi, voltava gli occhi verso l'alto e si vedeva passare sul suo viso le bestemmie che pensava. Era un momento bellissimo. Le parti in ombra dell'aria erano limpide e fresche, le fogliette appese ai rami, una di qua, una di là, una di qua, una di là. Erano come membranucce luminescenti in controsole di queste patacche luminose. Era tutta piena l'aria attorno alle nostre teste. Lì davanti era capito il verde, su cui era pennellato il sole radente, con questo leprotto seduto. Qualcuno dietro di noi spezzò un rametto, il leprotto fece una mezza voltatina, e in tre salti, senza fare fretta, infilò nella macchia. Il finco criticò Dio sottovoce. Ci siamo, si parte, calano dietro a noi, taticando in semicerchio, 5-6 compagni, a mezza costa, sono schierati in appoggio, lontani e impeccabili, due altri portoncini. Io e il finco scendiamo spigliati. Il gonfiore nella tasca dietro di calzone, nel fazzoletto a collo, nel grumo di calzetti di cambio, ma negra pistola piena di palle da 9. Il suo interruolo blocca nel cortile della Vacca. Siamo a 20 metri dal cortile. Ho l'impressione di star facendo una mezza prepotenza, ma da quando bisogna, bisogna. Il finco dice, la porta è quella a sinistra, la porta di legno grezzo è chiusa. Siamo a 10 metri, sempre con un bel passo ritmato, e dico ad alta voce, per entrare nella parte, aspetta, va là, che gli domando acqua, questa casa qui, che ho una sete troia. A 5 metri la porta si spalanca, esce guardando per terra un uomo col viso preoccupato, e dietro di lui altri tre, preoccupati anche loro. Io apro bocca per dargli la buonasera. E questi quattro, come in un teatro, alzano ciascuno il suo mitra e sparano. Mai sparato nessuno a me da così vicino. Postumi di sole, a destra, aria tersa, e a sinistra festoni di ombre di cenere blu. Gli oggetti erano intagliati teneramente nell'aria, le lastre di pietra rosa chiaro, che urlavano il sentiero come muretti. Erano veramente incantevoli, tutte impregnate un po' di quel luce soffice e blanda. Io feci questo pensiero, il primo deve essere il Vaca. Ma per fortuna i centri dei nostri pensieri sono molti, mentre io facevo questo pensiero i miei muscoli ne avevano già fatto un altro. Una specie di guizzo, non ero più sul sentiero davanti ai mitra. Ma coricato per terra dietro l'asti di pietra rosa, i muscoli del finco dovevano aver fatto anche loro lo stesso pensiero, con la stessa culmine e precisione, perché lì vicino c'era anche lui coricato per terra. La pietra rosa, quando si scheggia, va in scagliette minute, libera piccoli spucci di cipria. Il finco disse, fila, fila. Filammo via a lunga linea la lastra rosa, parte correndo curvi e parte arrancando a quattro zampe, il modo che si chiama gatto magnao. I mitra continuavano a sparare, nel punto dove il sentiero svoltava venne un'ondata di gioia, gli altri, quelli in appoggio, si erano raggruppati qui e con loro ripartimmo in ordine spasso correndo su per il pendio. L'aria era scurita e le raffiche passavano alte. La gioia era gioia pura, perché se non ci fosse tanto all'aggregarsi l'azione è stata uno schifo. Mi sentivo come uno che è stato massaggiato violentemente, ecco com'è l'empirismo. Pensavo l'empirismo più bello, ma un difetto che non è veramente una forma della vita. L'empirismo è una serie di sbagli, e più sbagli più senti che stai crescendo e che vivi. Ci fermavo a metà costa, lei lui mi disse, io ero sulla vostra sinistra, l'avevo in mano io, la carta buona, ma non l'ho calata. L'avevo ancora in mano, canadese. Non esisteva una tecnica, bisognava inventare. Mi pareva contento anche lui, malgrado questa svista della carta. Adesso c'erano le stelle, il finco camminava avanti a noi, in poche ore di marcia tornava al campo. Il Gino non morì, una parte delle 5 pallottole, a suo tempo vennero fuori, le altre penso che l'avrà ancora. Alla fine della guerra domani del Vaca, pensavo se è sopravvissuto, chissà quanta paura avrà adesso. Sentivo un impulso generoso di andare a fargli visita per assicurarlo un po' e parlare di quella sera, farmi spiegare le cose come gli è sembrato il suo punto di vista. Ma non ce n'era bisogno. Il Vaca era una persona ingegnosa, questo si era visto anche in occasione della nostra visita. E qualche tempo dopo, quando io non ero già più in zona, per risolvere una volta per tutte il problema di respingere i partigiani che venivano a prenderlo, aveva pensato di andare su lui ad arruolarsi con loro. E così l'espedizione anti-Vaca da allora poté partecipare anche lui, per modo di dire. Quando seppi questo, mi scandalizzai della sua tardiva adesione e mi sentii defraudato, perché ne avevo fatto un nemico personale di questo Vaca. Ma ripensandoci, non era la nostra stessa posizione. Prima eravamo stati fascisti, poi partigiani, altrettanto lui. A suo tempo la nostra impresa non era apparsa la più inutile azione della guerra civile, ma visto il successivo comportamento del Vaca, non fu forse inutile. Nasce da questo il seguente ricordo. Se tu vuoi spegnere il Vaca, spara prima del Vaca, ma non curare di spegnerlo se non è necessitato. I lanci venivano a Campogallina. Era la fontana della guerra in altipiano. La nostra spedizione principale fu per i favolosi Bren, che smontivano giù dal cielo in scatola, come tutto il resto. Erano smontati, ingrassati e cartati, bastava solo rimontarli. pare una cosa da nulla, ma provare è diverso. Per fortuna c'era Dante, che di armi si intende sul serio, e rimontò il primo esemplare senza lasciare fuori quasi niente. E ben presto li montava e li smontava d'occhio chiuso e segnava anche a noi. Era perché amava le armi, non perché era stato al corso. Il Bra è una grande arma, leggero, sicuro e preciso, e di un'efficacia spaventosa. Alla prima prova, dice Dante, che si sentì veramente felice, scelse una cavernetta a 300 metri e sparò due o tre raffiche che andarono briosamente a ingolfarsi là dentro. Il Finco volle provare anche lui, da una distanza simile, su una capretta da macellare. Disse che avrebbe mirato all'occhio e sparò un colpo solo. Andando a vedere, la testa pareva intatta e l'occhio era piccolo rodo dentro dei colori carichi. Più il Bren rivelava le sue virtù e più insultavamo il Duce. Spara con il Bren e insulta il Duce. Buona parte degli esegeti erano stati in Russia e in Grecia e quasi tutti avevano dovuto urinare sul nostro mitragliatore per disincantarlo, caricarsi sulle spalle la grande Breda, che tirava bensì con un'esattezza pedantesca, ma in compenso pesava come una manza. Gli esplosivi erano di tipo vecchio, roba nostrana, in quantità strabocchevoli. C'erano grandi depositi nelle caverne che erano stati accumulati prima del nostro arrivo. Bisognava pensare a custodirli, tenerli areati e spolverarli. Ogni tanto se ne trasportavamo qualche quintale da una caverna all'altra per migliorare la distribuzione generale. Era un enorme potenziale bellico, il numero e le dimensioni di rotoli di miccia erano proporzionati. In teoria, minando qualunque parte dell'Alta Italia, sarebbe potuto andare giù in Sicilia a brillare la mina o viceversa. Forse l'idea del Duce era proprio quella. Lasciargli sbarcare e poi dar fuoco alla miccia da mille miglia lontano, ridendo, si vede che poi se ne era dimenticato, era fatto così. Anche una parte delle bombe a mano che avevamo erano italiane, come tutti sanno, quelle non erano armi vere e proprie, ma piuttosto aspetti di abbigliamento delle nostre truppe, come le fasce gambiere e le giberne. Ripensandoci, non è meraviglia che un popolo amante di fuochi artificiali e di rumori in genere abbia prodotto queste bombe. Credo che raramente nella storia della civiltà sia riuscita a provocare tanto rumore con mezzi così delicati. Gli alpini anziani sostenevano che con un po' di pratica si potevano far scoppiare montandosi su coi piedi, schiacciando lo scoppio come un topo. Io stesso al corso ne vedi far scoppiare una per errore con un colpo di tacco in aria, come si fa un passaggio di tacco giocando al pallone. Le schegge conficcate nel sedere dell'allievo distratto erano parecchie centinaia, ma così minute che non si poteva parlare di ferite multiple, ma solo di un massaggio meccanico, quasi uno spruzzo di alluminio per notificare il sedere. Insomma, l'eredità militare del vecchio sistema era goffa e torpida, e anche la libertà la ravvivava a stento. Tutt'altra cosa erano le canadesi a quadretti. Si sfilava un anello e scattava una manichetta di metallo. 4 secondi dopo i quadretti facevano la barba al paesaggio, rialzandoci da terra, tiravamo fuori di tasca le bombolette imperiali, ci sputavamo sopra. A tratti mi risaliva l'idea di fare le tattiche ai più inesperti, qui c'era un gioco di un fattore romantico. Ciò che avevamo insegnato al corso come tattiche era roba della prima guerra mondiale, ora sull'altipiano c'erano letteralmente le trincee della prima guerra mondiale con i loro camminamenti e tutto, e la tentazione romantica di rifare le tattiche come al corso, ma sul posto, per così dire, e con le trincee vere era forte.
E con questo chiudiamo la puntata di questa sera di...
Scusate, ma
di distrarre il mio co-conduttore. Chiudiamo la puntata di questa sera di Memoria Resistente. L'appuntamento è a mercoledì prossimo, il 9-10.
Sì, deve essere 9 marzo.
9 marzo, 9
5
marzo.
Sabato, 6 domenica, 7-8, 9 marzo.
9 marzo, mercoledì. Sempre alle 21.30, sempre su Radiazione. Se volete riascoltare la puntata o se volete ascoltarne altre, le trovate. Il podcast è sempre sul sito, esatto, di radiazione.info. Con questo è tutto, e che sventoli
sempre per basso. Vogliamo anche prima di chiudere chiaramente lanciamo la solidarietà ai nostri compagni,
assolutamente,
sono tuttora in mezzo ai guai per la causa dei servi dello Stato, quindi
noi cerchiamo di stargli vicino.
Esatto.
Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel consiglio. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel consiglio. Crudele sorte, dura vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore.
cessa il vento.